Tra le Vette, un programma di informazione e cultura sulla montagna, a cura di Ambra Zaghetto.
Bentornati a Oltre le Vette. Come sempre siete in compagnia di Ambra e siete su Radio Cernusco Stereo. Intanto buon anno a tutti gli ascoltatori, perché è la prima puntata del 2016 di Oltre le Vette, quindi buon anno e bentornati. E questa sera siamo in compagnia di Stefano Rossignoli. Ciao Stefano!
Ciao Ambra, ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori.
E questa sera, proprio in compagnia di Stefano, parleremo di come cambiano i ghiacciai delle nostre Alpi. Ovviamente i ghiacciai, qualcosa che tutti vediamo sulle nostre montagne, qualcosa che sembra fermo, in realtà i ghiacciai sono vivi, potremmo dire così, Stefano, è vero?
Si muovono,
non sono fermi. E tu come sei entrato in contatto con i ghiacciai la prima volta?
La prima volta, ero molto piccolo, è una lunga storia. I primi ghiacciai che ho visto sono quelli del Monte Bianco, sopra Courmayeur in Val Venis, il ghiacciaio del Miage, il ghiacciaio della Bremba. Ho avuto la fortuna per 14 anni di fare le vacanze in quel posto meraviglioso per 3 mesi all'anno, di vedere proprio questi ghiacciai che sono estremamente dinamici, si muovono tantissimo, tutti i ghiacciai del Monte Bianco si muovono tantissimo, più sono alti, più sono grandi, più si muovono. E è ancora un'emozione pazzesca ricordarmeli come erano allora, molto diversi da come sono adesso.
E tra l'altro, ecco, Stefano, devo dirlo, non l'ho ancora presentato, scusatemi, siamo già partiti con l'argomento di oggi, ma Stefano intanto è un doppio piacere averlo qui in radio, perché
è
un carissimo amico e siamo tutti e due naturalisti, quindi e tra l'altro ci siamo conosciuti lavorando proprio in un'oasi naturalistica a Pavia nel lontano 2004, quindi che ricordi. E quindi Stefano da naturalista ha sempre vissuto la montagna, la natura da tutti i punti di vista. Bisogna anche dire che Stefano però è alpinista, insomma.
Sì, un po'.
Sì, come un po'. quest'anno, mi diceva 10 minuti fa, è anche vicepresidente del corso di alpinismo.
Non esageriamo. No, vicedirettore.
Vicedirettore,
sbagliato. Semplicemente perché il direttore è mio carissimo amico e mi ha chiesto di aiutarlo nelle pratiche più normali del corso di alpinismo, non perché sia un grande eroe delle montagne.
No, beh, insomma ci tengo a dirlo perché ovviamente nel corso di questa puntata poi parleremo con gli ascoltatori anche del come si affronta la salita su un ghiacciaio, ecco, esatto. Per raggiungere spesso e volentieri le vette delle montagne bisogna anche attraversare dei ghiacciai. Ecco, approfitto per dire che chi vuole, chi è interessato può chiamare in diretta allo 02 92 31 751 per fare domande direttamente a Stefano. Comunque continuiamo col parlare dei ghiacciai. Ovviamente i ghiacciai si muovono, non stanno fermi e negli ultimi anni ci si è accorti che queste entità in qualche modo stanno cambiando drasticamente. Quindi Stefano, puoi dirci qualcosa sui cambiamenti climatici, su quello che influisce di più, sul come si modifica un ghiacciaio?
Certamente. Intanto i ghiacciai, che più o meno tutti hanno visto, o almeno ne hanno sentito parlare, attualmente sono considerati un buon indicatore climatico, un ottimo indicatore climatico. La gente anche che non frequenta i ghiacciai parla dei ghiacciai e del ritiro dei ghiacciai come fenomeno comune, ormai comunemente conosciuto da tutti. Perché? Perché fa più caldo, si parla molto spesso di riscaldamento globale e questo influisce tantissimo sulla dinamica del ghiacciaio. Prima diciamo un attimo cos'è un ghiacciaio.
Sì, volentieri.
Per gli
volentieri.
Ascoltatori, un ghiacciaio parte da un po' di neve che cade sulla montagna, si accumula e poi per la forza di gravità comincia a scendere, comincia a portare questa neve che pian piano si trasforma in ghiaccio verso valle. Verso valle arriverà un punto in cui questa neve, questo ghiaccio di ghiacciaio, comincia anche a fondere e quindi a ritrasformarsi in acqua che poi entrerà nel classico ciclo dell'acqua che studiamo alle scuole elementari e alle scuole medie. E questi ghiacciai soffrono tantissimo al caldo attuale. Perché? Perché la neve, il ghiaccio, fonde di più. Quindi se ne accumula un pochino di meno, nelle zone cosiddette d'accumulo, quelle più elevate, e se ne fonde molto di più verso valle, in basso, diciamo, parlando di glacialismo alpino, la parte più bassa è quella che fonde più velocemente di prima, quindi il ghiacciaio tende a perdere più di quello che acquista, quindi a ritirarsi,
esatto. Io mi ricordo l'ultima lezione del corso di alpinismo che avevo fatto nel 2013, siamo andati sul Morterash a fare manovre su ghiaccio e mi ricordo le varie tappe prima di arrivare al fronte del ghiacciaio attuale, ci sono appunto le colonnine che segnalano nei vari anni di quanto si è ritirato questo ghiacciaio ed è drastica la ritirata.
È un ghiacciaio molto studiato, quello del Morterash in Engadina.
Sì.
E dalla fine di quella che viene chiamata la piccola età glaciale, la piccola glaciazione, siamo intorno al 1850, il ghiacciaio si è ritirato enormemente di diversi chilometri, ma anche recentemente, dal primo corso d'alpinismo che ho fatto da allievo, era il 2006, ad adesso il ghiacciaio è arretrato di decine e decine, forse centinaia di metri.
Caspita, dal 2006?
Esatto. E non solo. Una cosa incredibile è il cambiamento di spessore del ghiacciaio. Il ghiacciaio si è ritirato tantissimo in spessore e si è frammentato, così come succede attualmente ai ghiacciai. Si è diviso, sono comparse delle isole rocciose in mezzo a quello che prima era un ghiacciaio, una grande fiumana di ghiaccio che scendeva verso valle.
Ecco, adesso ci lasciamo per ascoltare insieme una simpaticissima canzone di Edoardo Vianello sul cucuzzolo della montagna. A fra poco.
Al cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Dal cucuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, e con in testa un passamontagna, scenderemo sempre più giù. Scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga, lunga, lunga seggiovia, sulla cima tutta bianca torneremo. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Dal cucuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, e con in testa un passamontagna, scenderemo sempre più giù. Scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga, lunga, lunga seggiovia, sulla cima tutta bianca torneremo. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio, con i piedi un paio, con i piedi un paio di sci. Sci.
Rieccoci in diretta, siete a Oltre le Vette, sempre in compagnia di Ambra, e siete sulle frequenze di Radio Cernusco Stereo. Questa sera, come vi ho detto all'inizio della puntata, siamo in compagnia di questo mio carissimo amico, alpinista, naturalista, Stefano Rossignoli, e stiamo parlando con lui del come i ghiacciai delle nostre Alpi cambiano, come sono cambiati nel passato e come stanno cambiando attualmente. C'è un bellissimo libro di un nostro professore, mio di Stefano, un professore dell'università, specialista dei ghiacciai, Claudio Smiraglia, Guida ai ghiacciai e alla glaciologia, forme, fluttuazioni, ambienti, edito dalla Zanichelli, la prima edizione del 92, e sicuramente un buon riferimento bibliografico per chi è interessato ad approfondire il discorso sul come sono fatti i ghiacciai, com'è la loro struttura, come evolvono e quali sono le tipologie dei ghiacciai. Quindi, appunto, Stefano, parliamo con te di quali sono i tipi dei ghiacciai, così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori.
I ghiacciai sono di diversi tipi, ci sono moltissimi tipi di ghiacciai. Andrei, diciamo, sul generico. Parlavamo di neve, anche questa canzone soprattutto parlava di neve, neve che non c'è.
In questo periodo non c'è.
Ne è venuta un po', ma molto poca. E uno si immagina magari il ghiacciaio come un accumulo di neve, qualcosa di bianco, azzurrino, ed è finita lì. In realtà i ghiacciai a volte possono essere bianchi, azzurrini, possono mostrare ghiaccio vivo, ma possono essere anche ricoperti di detrito. E prima citavo il ghiacciaio della Brembe e il ghiacciaio del Miage, nel gruppo del Monte Bianco. Sì. Sono due ghiacciai molto grandi, molto famosi tra gli alpinisti, ma sono entrambi, soprattutto per quanto riguarda la lingua, la base che scende nella valle, sono ricoperti di detrito. Vengono chiamati anche all'italiana ghiacciai neri o Debris Covered Glacier, all'inglese, che non pronuncio così tanto bene. Questi ghiacciai soffrono un po' di meno al cambiamento climatico, hanno sofferto un po' di meno inizialmente, perché è proprio la copertura del detrito li isola.
Ecco, appunto, ricordiamo agli ascoltatori che prima della pausa musicale dicevamo appunto che attualmente i ghiacciai stanno patendo notevolmente questo riscaldamento globale. Ecco, quindi tu dici questo tipo di ghiacciai invece soffrono un pochino meno.
Soffrono un po' meno. Mi ricordo però nel 2010, ad esempio, sono stato sul ghiacciaio del Miage e anch'esso, dopo un po' di tempo, ha cominciato a soffrire un po' di più e si vede effettivamente molto basso anche come spessore, seppur sia ricoperto da detrito e quindi fonda un pochino meno. Quindi arriva ancora abbastanza basso verso valle. Altri ghiacciai invece sono bianchi, diciamo così, non sono coperti di detrito. Almeno nelle parti più centrali. La tendenza ultimamente, invece, proprio per l'abbassamento di spessore dei ghiacciai, è la caduta dei detriti dai versanti laterali ai ghiacciai, un aumento della franosità. Prima i versanti erano sostenuti, anche spinti verso l'esterno dalla massa glaciale. Adesso la massa glaciale si è abbassata, si è ritirata sia in lunghezza e si è abbassata in spessore, i versanti crollano letteralmente sul ghiacciaio, ricoprendo il ghiacciaio.
Quindi
c'è una tendenza dei ghiacciai a trasformarsi in ghiacciai ricoperti, quasi una sorta di autoprotezione per resistere alla radiazione solare.
Ecco, per gli ascoltatori magari non addetti ai lavori, diciamo anche, visto che parlavi di detrito, spesso i ghiacciai quando si ritirano lasciano questo detrito e si sente parlare spesso di morene glaciali. Ecco, cosa sono queste morene glaciali?
Le morene sono delle forme particolari che vengono appunto costruite dai ghiacciai. Possiamo avere diversi tipi di morene. Le prime che mi vengono in mente sono quelle di sponda. Perché mi vengono in mente? Perché ci sono ancora attualmente le enormi morene di sponda dei ghiacciai di quando, diciamo così, stavano bene intorno a fine dell'Ottocento, erano enormi, scendevano verso valle, portavano una grandissima quantità di detriti e lateralmente, proprio sulla sponda dei ghiacciai, considerando i ghiacciai come fiumi, le chiamiamo sponde, sulla sponda dei ghiacciai si formano questi enormi ammassi di detriti molto lunghi, allungati verso valle, e vengono percorsi comunemente da sentieri anche, ad esempio. Anche queste però stanno soffrendo il ritiro del ghiacciaio e soprattutto nella parte interna crollano spesso proprio letteralmente verso valle, verso il ghiacciaio stesso o quello che è rimasto del ghiacciaio.
Ecco, io mi ricordo nel 2012 ero andata in Val Grisanche, avevo fatto dal rifugio Bezzi una lunga camminata finché sono arrivata al colletto, che adesso
sì,
mi sfugge.
Potrebbe essere col Bassac de Re.
Esatto, al Bassac de Re, e da lì vedevo la Gran Taparei, me lo ricordo benissimo. Quindi per gli ascoltatori, siamo in Val d'Aosta, una delle ultime valli, proseguendo verso Aosta sulla sinistra, che si trova, forse la terz'ultima se non erro, è la Val Grisanche, e da lì si può accedere al Bassac de Re e quindi vedere questa bella montagna che è la Gran Taparei. E mi ricordo allora era bella innevata, mentre invece l'ho rivista ultimamente quasi senza neve, e da lì tra l'altro ci si affaccia sul lago di Goletta e c'è anche lì un ghiacciaio.
Sì, il ghiacciaio di Goletta, mi sembra, si chiami. Lo conosco perché anche lì ho avuto la fortuna di andare in vacanza. Nel 1987 e 88 andavo spesso e c'era una muraglia di ghiaccio alta decine di metri proprio sopra il lago di Goletto che si sfondava, si rompeva dentro il lago di Goletto e formava degli iceberg molto uh-huh. belli. Questo ghiacciaio non c'è più, non c'è quasi più. E la fronte del ghiacciaio, che è la parte più terminale del ghiacciaio, è diverse centinaia di metri sopra il lago di Goletto. Il lago è rimasto isolato.
Caspita!
È sempre alimentato dalle acque del ghiacciaio, ma il ghiacciaio non si rompe più dentro
c'è
il lago.
Praticamente più. E devo dire anche un'altra cosa. Stefano, tra l'altro, è un amante della bicicletta.
Oh, sì.
Una delle sue grandi passioni, sportivo a 360 gradi, Stefano, perché tra l'altro fa anche i triathlon,
dice. Ne ho fatto qualcuno.
Non dice niente, però. E va anche in bicicletta in montagna. Mm-hmm. Però mi aveva incuriosito il fatto, Alpi in bicicletta, e come ci si va sulle Alpi in bicicletta e come ci si avvicina ai ghiacciai in bicicletta?
Wow! Io in bicicletta, il ghiacciaio a cui sono andato più vicino, è sicuramente un ghiacciaio della Val di Ren, ci sono andato per anni. Anche forse il ghiacciaio del Miage. Cioè, ho parcheggiato la bicicletta sulla morena di sponda del Miage.
Ecco,
e sono andato ad attraversarlo. Mi ricordo però tantissimo il ghiacciaio del Rodano. Cioè, il Furkapass è un passo svizzero. Nel 1995-96 girai un po' le Alpi in bicicletta per diversi giorni, passai di lì e ho avuto anche l'occasione di rivedere il ghiacciaio del Rodano adesso, andandoci in macchina molto più da pelandrone e ho visto un cambiamento pazzesco. Il ghiacciaio del Rodano, la lingua proprio del ghiacciaio del Rodano, arrivava su un pendio molto ripido e formava una seraccata. Quando il ghiaccio aumenta la pendenza, aumenta anche la sua velocità, quindi il ghiaccio tende a rompersi. Prima fai crepacci, ma se è troppo ripido forma i seracchi, proprio dei pezzettoni di ghiaccio
sì.
che si spaccano. Questa seraccata non c'è più. Il ghiaccio del Rodano quasi, da quel tornante del Furkapass, quasi non si vede più.
Quasi non si vede più. Ecco, insomma, questa la dice lunga sul come stanno male i ghiacciai delle nostre Alpi. Senti Stefano, direi ci fermiamo per la viabilità, un poco di pubblicità e ci risentiamo appena dopo queste cose.
Benissimo, ciao a tutti.
RCS in blu.
Eccoci in diretta, bentornati, siete a Oltre le Vette, siete in compagnia di Ambra e questa sera anche di Stefano. Come vi ho detto, stiamo parlando del cambiamento dei ghiacciai alpini e lo stiamo facendo appunto con Stefano, che è anche istruttore al CAI di Corsico di alpinismo e anche arrampicata, giusto Stefano?
Già.
Ecco, dunque, prima della pausa musicale della viabilità, abbiamo ascoltato appunto degli U2 All Because of You, bellissima canzone. Parlavamo del, diciamo, del come si sono ritirati i ghiacciai, come si stanno ritirando. Hai accennato appunto ai vari tipi di ghiacciai adesso mi piacerebbe affrontare con te l'argomento della, diciamo, la banca che finanzia la crescita di un ghiacciaio, cioè il bacino di accumulo dei ghiacciai.
Bacino d'accumulo. In effetti i ghiacciai possiamo anche dividerli in due, volendo, tra un bacino d'accumulo, una zona d'accumulo e una zona di ablazione, ovvero dove si perde il ghiaccio che ritorna acqua fondendo. Il bacino d'accumulo è la zona, almeno sulle Alpi, la zona più elevata, dove si accumula la neve.
Più o meno a che quota?
Allora, dipende dagli inverni e dipende da quanta neve viene. Ad esempio, adesso le quote sono elevatissime.
Sì, perché non sta nevicando, c'è un periodo di siccità incredibile.
Esattamente, quindi la banca è in deficit. E si accumula pochissima neve e quindi il ghiacciaio già parte con poca neve. Poi, quando mediamente smette di nevicare, ad altissime quote può nevicare tutto l'anno, sopra i 4.000 metri potrebbe nevicare tutto l'anno, anche se ultimamente non l'ha fatto. Invece in basso la neve fonde, e questo basso dipende proprio dal clima. A sud delle Alpi, dove siamo noi mediamente, il limite delle neve è ben oltre i 3.000 metri, dove trovi neve a fine stagione, a fine agosto. La neve
dove
è lì.
Si vede neve sostanzialmente, allora lì
il ghiacciaio ha accumulato ancora qualcosa
e quindi potrebbe crescere, diciamo così,
se non fonde troppo alla base. Purtroppo il bilancio è molto delicato e dipende, oltre che dalle nevicate invernali, soprattutto dal clima estivo,
che le ultime estati sono molto calde, no?
L'ultima estate sì, è stata caldissima. E nell'estate 2014 le temperature sono state miti, diciamo, abbastanza freschi, i ghiacciai non hanno sofferto più di tanto.
Se non ricordo male, nel 2014 aveva piovuto molto, quindi nevicato parecchio in montagna, mentre invece forse il 2013 era stata ancora un'estate abbastanza calda.
Aveva nevicato parecchio e avevo proprio intervistato il professor Smiraglia tempo fa in quel periodo.
Ecco, ricordiamo per gli ascoltatori, abbiamo citato il professor Claudio Smiraglia dell'Università di Milano, professore di geografia, glaciologia alla Statale di Milano, e di cui dicevo c'è questa bellissima guida ai ghiacciai edita dalla Zanichelli, che è interessato la può acquistare.
Un vecchio ricordo, ma molto bello.
Ecco, cosa diceva lui durante l'intervista?
Diceva che in quell'anno, comunque, anche se aveva nevicato molto, i ghiacciai erano arrivati più o meno a pari. Tutti avevano perso più che guadagnato. Mentre l'anno successivo, 2014, hanno guadagnato abbastanza. Il che non vuole dire che avanzano. Anzi, l'avanzata dei ghiacciai, se mai ci sarà, l'avanzata dei ghiacciai alpini, sarà più in là nel tempo, anche se dovesse fare inverni molto nevosi. Questo non sembra, però siamo ancora
i prossimi,
in tempo.
Chissà mai.
Ed estati fresche, la neve prima deve accumularsi proprio nel bacino di accumulo per tanto tempo, deve cominciare a scendere e arrivare alla fronte sotto forma di ghiaccio, trasformarsi in ghiaccio, arrivare alla fronte, e poi allora comincerà ad avanzare, perché pur fondendone tanta ce ne sarà comunque una quantità maggiore e potrà avanzare. Adesso, anche se dovesse fare inverni molto nevosi ed estate fresche, per diversi anni i ghiacciai continueranno comunque ad arretrare.
Ecco, quindi lo stato dei ghiacciai alpini attualmente
non è il massimo.
Il massimo.
Sì, soffrono di cattiva salute, diciamo. più che altro sono in cattiva salute per noi, siamo noi che ci lamentiamo, noi che usiamo i ghiacciai o per vederli quanto sono belli o per salirci o per utilizzarli come vie per raggiungere una cima, raggiungere un bel posto semplicemente. Noi diciamo quindi che stanno male, per il ghiacciaio
in realtà
è normale, anzi ci sono stati periodi che sulle Alpi di ghiacciai non ce n'erano, erano completamente deglacializzate, si parla di migliaia di anni fa. Però è successo comunemente, potrebbe succedere e potrebbe anche metterci poco tempo questo fenomeno.
Ecco, e parlavamo prima durante la pausa dell'Adamello.
Bellissimo ghiacciaio.
Il nostro ghiacciaio più esteso delle Alpi, giusto?
Sì, diciamo che nelle Alpi italiane, adesso no, non so, forse sulle Alpi è l'Aletsch il ghiacciaio più esteso, però per quanto riguarda l'Italia sono certo, abbiamo
italiana,
qua i dati anche dell'ultimo catasto dei ghiacciai, è 16 km quadrati, è il ghiacciaio più esteso delle Alpi italiane.
Ecco, questo ghiacciaio come sta?
Allora, è un po' che non lo vado a trovare, però l'ultima volta che sono stato scendevo dal Passo Brizio e... è molto basso, una volta era molto molto più alto, certamente dai segni che ha lasciato arrivava più o meno quasi fino al passo, si è abbassato di decine e decine e decine di metri di spessore, che vuol dire un volume pazzesco di ghiaccio perso, trasformato e trasformato in acqua. Fortunatamente ancora una grossa banca di acqua, però anche i laghi che ci sono nelle zone circostanti, i laghi artificiali alimentati proprio da acqua di ghiacciaio, acqua di fusione glaciale, soffrono a volte
patiscono
un riempimento parziale.
Questo ritiro del ghiacciaio. E senti, ecco, dicevamo il catasto dei ghiacciai, giusto? È stato pubblicato quest'anno, se non erro.
Sì, sì, alla fine del 2015, per cui pochissimo tempo fa. L'ultimo risaliva al 1959-62, e sono cambiati tantissimo i dati. Giusto per fare due numeri, senza esagerare, ho qui un po' di numeri.
Volentieri, sì, dai, facciamo un po' di numeri. Dai.
Facciamo un po' di numeri. L'area occupata dai ghiacciai adesso è circa il 30% in meno rispetto al 1962. Il 30%
tantissimo.
È tantissimo. E se l'area, ho qua veramente i numeri, da 527 km quadrati è passata a 370 km quadrati.
Caspita.
È veramente tantissimo in meno. Più o meno la superficie persa è paragonabile a quella del lago di Como.
Però.
Alla superficie del lago di Como, è veramente tanto.
È tanto.
Una cosa curiosa, che se si guarda il catasto del 1962, c'erano meno ghiacciai di adesso.
Ah sì?
E uno dice, oh, allora stanno benissimo.
Come mai? Spiegaci un attimo questa cosa.
In realtà i ghiacciai che erano molto estesi perché erano l'unione di più ghiacciai, adesso si sono ritirati e addirittura si sono separati questi ghiacciai, diventando più piccoli, diventando magari da un ghiacciaio, ne sono diventati tre, più piccoli, un ghiacciaio di grandi dimensioni, molto esteso, ne sono diventati
e così 3, è aumentato 4. Il numero dei ghiacciai alpini, ma sono stati denominati in una maniera diversa o hanno mantenuto la denominazione originale, anche se sono pezzi magari di un...
Non sono informato nello specifico, però molto spesso le lingue glaciali che si uniscono alla base, in fondovalle, magari arrivano da ghiacciai detti magari vedrette, eccetera, il cui bacino d'accumulo già aveva un nome diverso l'uno dall'altro, quindi potrebbero avere nomi diversi.
Nomi diversi questi ghiacciai. Ok, senti, annuncia tu la bellissima canzone che ascoltiamo dopo, dei Pink Floyd.
La canzone che mi ricorda le montagne della Val di Ren, dove cominciai ad ascoltare Pink Floyd. Questa è Wish You Were Here, che è una delle mie preferite di sempre.
Bene.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?
tell. Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change?
Rieccoci a Oltre le Vette, siete sempre su RCS, siete in compagnia di Ambra e di Stefano questa sera, nostro ospite. Stiamo parlando dei cambiamenti dei nostri ghiacciai, come si sono ritirati negli ultimi anni, tanto. Stefano appunto prima della pausa musicale ci dava qualche numero, qualche dato preso dal catasto sui ghiacciai che è stato appena pubblicato nel 2015. E adesso diciamo che mi piacerebbe parlare dal punto di vista alpinistico come si affronta la salita per una vetta che prevede il passaggio da un ghiacciaio. Visto che, lo ricordo agli ascoltatori, Stefano è anche istruttore di alpinismo al CAI di Corsico. Ecco, prego Stefano.
Frequentare un ottimo corso di alpinismo potrebbe già essere la prima cosa, per non mostrarsi impreparati alle insidie che può nascondere un ghiacciaio. A volte non le nasconde neanche, sono lì alla luce del sole. Un ghiacciaio è un'entità in movimento,
abbiamo detto prima, infatti
condiziona tantissimo l'ambiente anche laterale al ghiacciaio, quindi non bisogna pensare di essere in pericolo. Ma prima di parlare del pericolo, parliamo di quanto è bello andare su un ghiacciaio.
Ecco, parliamo della bellezza del camminare su un ghiacciaio.
È un ambiente eccezionale. Prima mi ricordavi un particolare fuori onda che sì. Io non ricordavo di averti...
Sì, allora, diciamo agli ascoltatori, come dicevo all'inizio di puntata, Stefano è un caro amico, ci conosciamo da tanti anni, dal 2004, e posso dire che in qualche modo la passione per la montagna me l'ha passata lui, mi ha contagiato.
Almeno un pochino.
Un pochettino, sì, perché ecco, Stefano tra l'altro mi aveva portato, me lo ricordo ancora, sulla direttissima in Grignetta, lì proprio sono stata folgorata dalla bellezza dell'ambiente e... ci ho messo un po' di anni a capirlo, però poi alla fine ci sono arrivata anch'io. E mi ricordo qualche anno fa, io ancora non avevo fatto il corso di alpinismo, e Stefano mi parlava del capire come un rampone, adesso poi ci parlerà meglio Stefano, un rampone è buono, capire se è buono o meno per andare sul ghiacciaio. Il rumore che fa il rampone sul ghiacciaio è una cosa bellissima. Io all'inizio non lo capivo, non avevo capito niente di sta cosa, però mi è venuto in mente l'altro giorno, escursione domenicale in montagna, e track, il rumore del rampone sul ghiacciaio.
E in realtà io ho provato ad andare con dei ramponi che non facevano un rumore sul ghiacciaio, scivolavano sul ghiacciaio, erano imbarazzanti. Prima ancora di essere allievo dei corsi d'alpinismo del CAI, scivolavano, veramente, erano
è tremenda questa
sì,
cosa.
Non bucavano il ghiaccio, non mordevano il ghiaccio.
Ecco, i ramponi devono proprio...
Mordere
il ghiaccio.
Esatto, e sono uno degli attrezzi, una delle attrezzature indispensabili per andare
sì.
su un ghiacciaio. Dicevo, l'importante è la consapevolezza di quello che si fa prima di tutto. Bisogna affrontare un ambiente prima che un'insidia, prima che un crepaccio, prima che un ghiacciaio. Un ambiente che cambia in continuazione e che è cambiato tantissimo ultimamente, un ambiente molto instabile. L'ambiente per arrivare sul ghiacciaio ultimamente è molto instabile, proprio perché il ghiacciaio è sempre più basso. Quindi bisogna valutare molto bene la strada per arrivarci e informarsi.
Ecco.
Molto spesso le tracce che venivano seguite tempo fa, ma non 100 anni fa, 30, 30, 40 anni fa, vanno cambiate, andrebbero cambiate.
Quindi ecco, relazioni magari di ascese che prevedono di affrontare il ghiacciaio da un lato piuttosto che un altro, è meglio valutarle.
Relazioni recenti e di gente competente nel campo. Di relazioni se ne trovano tante.
E infatti anche quello potrebbe essere l'argomento di una puntata, le relazioni che si trovano nel web.
Esatto.
Ok, ma continuiamo con...
Una volta arrivati sul ghiacciaio, bisogna evitare di farsi cascare in testa qualcosa, quindi passare in zone... possibilmente pulite, magari.
E sicure.
Esatto, che comunque si impara a valutare col tempo, con l'esperienza, con una scuola anche. Non andare a incappare nelle valanghe,
ecco.
Comunque siamo in ambiente di alta montagna, la neve può esserci fino a tarda stagione.
Sì.
Quindi evitare le zone dove possono esserci valanghe, evitare frane, proprio per l'instabilità dei versanti che danno sopra il ghiacciaio. E... una volta decisa la traiettoria da seguire percorrendo un ghiacciaio, bisogna essere attrezzati. Perché? Perché il ghiacciaio fondamentalmente non è così elastico, si spacca quando scende, forma crepacci, viene anche bucato letteralmente dall'acqua, forma inghiottitori. L'acqua scorre sulla superficie del ghiacciaio quando fa un po' caldino e a un certo punto sparisce dentro il ghiacciaio, in veri e propri pozzi, scivolosissimi. E quindi bisogna, primo, non scivolare sul ghiacciaio. E allora
i ramponi.
Se scivolo sul ghiacciaio, la cosa che mi può fermare non sono i ramponi, perché se prendo velocità e appoggio i ramponi per terra mi capotto, faccio disastri.
Sì.
Una picozza buona.
Fondamentale.
Saperla usare, ribadisco l'importanza di una istruzione.
Sì.
Si vedono troppe cordate impreparate, troppe cordate anche spudorate, vanno, salgono.
Ecco, hai detto cordata, c'è anche il modo di salire sul ghiacciaio, non certo da soli, o meglio, non si dovrebbe mai andare da soli, quindi
non si dovrebbe.
Bisognerebbe
legarsi in cordata, sapersi legare in cordata, saper usare una corda, che non è semplicemente una cosa che tiri fuori, tu ti leghi, io mi leggo, c'è un modo per legarsi. Ci si lega ad una certa distanza, parliamo di attraversare un ghiacciaio semplice dove bisogna solo camminare, magari che non sia troppo ripido, in cui usare tecniche più avanzate per muoversi. Saper camminare sul ghiacciaio prima di tutto, e anche questo si impara, c'è un modo per camminare, e sapersi legare, ci si lega mediamente a una distanza di 8-10 metri. Perché? Perché così una eventuale caduta in un crepaccio può essere trattenuta, se tutto va bene, da un socio, da una socia,
in maniera più agevole
durante la progressione. E abbiamo un buon avanzo di corda nello zaino per effettuare manovre di soccorso che vanno imparate.
Certo.
O quantomeno per far sì che qualcun altro possa esercitare queste manovre alla cordata che è incappata in un incidente.
Quindi fondamentale un corso di alpinismo per chi non è mai andato su un ghiacciaio.
Direi in cordata, altro particolare che mi viene in mente, scusate per l'emozione, mi dimentico qualcosa. però le cordate sono di due o di tre elementi, di tre persone, non cordate di sei, sette persone, cinque, se ne vedono tantissime. C'è gente che si affida a un accompagnatore improvvisato, e magari lo paga o magari gratis, e si trova in cinque, in sei in cordata, di cui uno forse è l'esperto e altri quattro o cinque invece
vanno in coda
sono senza... quelli che vanno in coda. Io le chiamo giù uno, giù tutti.
Certo.
Si affrontano veramente situazioni molto pericolose in quel caso.
Sì, molto spesso si vede anche gente inesperta che affronta il ghiacciaio con molta leggerezza.
Esattamente, finché va tutto bene. Anche un semplice pendio di neve inclinata per arrivare sul ghiacciaio, se è ghiacciata, è un'insidia incredibile.
Di questo che dici, delle cordate numerose, mi ricordo quest'estate che sono salita alla Capanna Margherita sul Monte Rosa, appunto, e c'erano cordate fatte così da non so, sei elementi, anche di più, anche otto, dieci persone tutte legate insieme che salivano, insomma sembrava una carovana.
È un fenomeno normale sulle cime più facili da raggiungere perché c'è solo da camminare. Il problema è quando succede qualcosa, quando un crepaccio magari è parzialmente coperto di neve, e una volta che ci si passa sopra magari non è stato nemmeno sondato con la picoccia,
certo,
per sentire se tiene, o magari non si vede e uno
ci
fortunato ci casca dentro, e in casi di cordate un po' improvvisate
porta giù anche tutti gli altri,
può portare giù tutti gli altri, la caduta può non essere arrestata, sono difficilissime le manovre di recupero.
Ecco, l'altra cosa, a volte su questi ghiacciai che comunque sono in quota, spesso e volentieri secondo me la gente non tiene conto anche degli effetti che potrebbe avere la quota, oltre alla difficoltà. Magari inesperti si aggregano alla cordata, si attaccano e via, iniziano a salire il ghiacciaio, poi magari hanno dei sintomi da quota, ad altitudine, che non valutano.
Già, proprio perché i ghiacciai sono mediamente in ambienti a quote elevate, bisogna considerare molto la preparazione fisica, la preparazione atletica, e non bisogna mai sottovalutarla e improvvisarsi alpinisti, e almeno avere un'ottima condizione fisica, affidarsi a una guida esperta, questo è sempre una buona cosa, o un buon corso.
Esatto, sempre affidarsi a qualcuno che sa quello che fa e dove va soprattutto.
Fino a poi diventare indipendenti e godersi
sì,
appieno
assolutamente.
L'ambiente.
Ecco, in fine puntata mi piace ricordare il ghiacciaio dell'Is nella Valle di Gressonei, sempre in Val d'Aosta. Io appunto ho sviluppato questo amore smisurato per la Val d'Aosta negli ultimi anni e per tutte le montagne che ci sono lì, appena posso ci ritorno. E il ghiacciaio dell'Is, che adesso mi pare anche lui essere un po' sofferente,
sì.
È il ghiacciaio dove forse mi è nata la passione per l'alpinismo.
Ricordo bene quando me ne parlavi.
Sì, ero proprio infervorata.
Ed eri sempre là.
Ero sempre là, è vero. Anche sì, ero salita da sola per la prima volta. Vabbè, un sentiero, si arriva alle sorgenti del torrente che si origina appunto dalla fronte del ghiacciaio, e se c'è questo piccolo laghetto si vede proprio il ghiacciaio in attività, perché c'è la fronte lì che si spacca. Se ci si ferma sulla morena, anche si può camminare anche sulla morena, si può ascoltare proprio il rumore del ghiaccio che si stacca dalla fronte, quindi meraviglioso. Ecco, direi ci possiamo lasciare così, con questa immagine, e innanzitutto ringrazio Stefano per aver partecipato a questa puntata, è stato un piacere, magari avremo modo di parlare anche d'altro, perché lo
molto
ricordo
volentieri.
Stefano è uno sportivo a 360 gradi, è sempre in movimento questo ragazzo qui, non sta mai fermo, oltre che andare in montagna sempre in giro in bicicletta, insomma, o nuotare in piscina, c'è sempre qualche cosa che fa, non sta mai fermo, quindi ci sarà modo di parlare anche d'altro.
Molto volentieri.
E l'appuntamento per tutti gli ascoltatori è per l'ultimo mercoledì di febbraio. Ho intenzione di parlare delle cascate di ghiaccio, quindi avremo altri ospiti qui in studio. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
Ciao a tutti!